la situazione generale è abbastanza tesa. Stamattina addirittura ci sono state due bombe scoperte al terminal arrivi dell'Egypter, all'aeroporto del Cairo, che sono state disinnascate dalla polizia, e una bomba sonora, insomma un super petardo, ha detto un funzionario della polizia, che è scoppiato in una centralina elettrica al centro del Cairo, facendo solo danni, devastando vetrine di negozi, ma non ferendo nessuno. Insomma, non è una situazione di tranquillità, è chiaro che c'è un disegno per creare tensione e destabilizzare la situazione. Non è facile la lettura di quello che sta succedendo, nel senso che da una parte abbiamo un regime di chiara impronta militare e che comunque tenta con molti sforzi di accreditarsi anche sul piano politico in maniera credibile, e che sta intessendo rapporti con tutto il mondo, insomma da est a ovest, ha recuperato perfino i vecchi rapporti con la Russia, che risalgono al tempo di Nasser e che erano stati interrotti con la presidenza di Sadat e poi quasi dimenticati al tempo di Mubarak. Ecco, c'è una situazione abbastanza difficile, c'è una situazione economica abbastanza complessa, nella quale il bilancio dello Stato si sostiene soltanto e soprattutto con rimesse dall'estero, dai paesi arabi prevalentemente, cioè da Arabia Saudita, da Emirati Arabi, mentre il Qatar, che è sostenitore dei fratelli musulmani, fa uno strano gioco nel quale a momenti sembra volersi riavvicinare al Cairo e altri momenti invece sembra finanziare tutti i nemici del regime egiziano. E questa situazione, diciamo la situazione economica, è poi, credo si possa pensare, alla base di molte anche tensioni politiche. Una breve analisi molto sintetica, forse non completa, forse molto parziale, però insomma che coglie un aspetto della realtà, è che i fratelli musulmani, arrivati al potere nel 2012 con Mohamed Morsi eletto presidente, in elezioni tra l'altro abbastanza discutibili, perché insomma era sembrato addirittura all'ultimo momento, fino a poche ore prima della proclamazione della vittoria di Morsi, che la vittoria fosse andata invece al candidato opposto, al suo avversario, il candidato dei militari, Ahmed Shafik. Poi nel giro di poche ore venne fuori la notizia invece che aveva vinto Morsi, e qualcuno speculò a suo tempo che ci fosse stato addirittura un suggerimento internazionale per far ritirare il candidato dei militari, la cui vittoria avrebbe scatenato reazioni furibonde da parte della piazza, e consentire la proclamazione di Morsi. Lo scarto dei voti tra i due candidati fu di 200-300 mila voti, quindi pochissimo, su 12 milioni e mezzo e 600 vinti da Morsi e 12 milioni e 3 vinti da Shafik. Faccio questa ricostruzione per spiegare un po' il contesto in cui queste cose sono.
Certo.
Quando i fratelli musulmani sono arrivati al potere, tutti si aspettavano, soprattutto quelli che li avevano votati, i 12 milioni e mezzo di egiziani che li avevano votati, che continuassero la loro attività che hanno cominciato lentamente e gradualmente dal 1928, quando la confraternita era stata fondata, e cioè che arrivassero a distribuire risorse per tutti, che arrivassero a far crescere il livello di benessere per la popolazione. La loro era stata un'attività rivolta soprattutto a opere caritatevoli, garantire sanità dove lo Stato non lo faceva, scuola dove appunto lo Stato era carente, anche alloggi in alcuni casi. Questa attività caritatevole aveva praticamente era stata incassata nel 2012, ricompensata con il voto a Mohamed Morsi. E quindi questo era quello che la gente si aspettava. Nel giro di un anno invece le aspettative sono andate scusate, completamente deluse, nel senso che il livello di vita degli egiziani non è cresciuto per niente, la finanza è andata ancora più giù, le risorse finanziarie sono andate ancora più giù, il debito è cresciuto e soprattutto l'azione che stava facendo Morsi con il suo gruppo di fratelli musulmani era quello di impossessarsi di potere il più possibile, promulgando una serie di decreti, leggi, eccetera, nei quali avvocavano alla propria confraternita tutto il potere possibile. Morsi si era proclamato responsabile addirittura della gestione della giustizia, insomma era un crescente dilagare della presenza dei fratelli musulmani in tutti i settori della società, con un'islamizzazione marcata di quello che succedeva nel paese. Di fronte a questa situazione, alcuni sospettano che ci siano state delle manovre, ma certo è che 30 milioni, da 22 ai 30 milioni di egiziani scesero in piazza in giugno del 2013. Sarà vero o sarà forzato, questo avrebbe spinto l'esercito a riprendere in mano la situazione come aveva fatto ai tempi della deposizione di Mubarak, deponendo questa volta Morsi. Quello fu considerato un colpo di Stato dei militari, quanto fosse giustificato dalla sollevazione popolare contro Morsi e i fratelli musulmani, questo è difficile valutare, però insomma a molti osservatori che erano sul posto sembrò proprio che fosse una necessità, e lo Stato, tutto sommato, lo Stato egiziano da anni, da sempre, è stato avuto come sua spina dorsale, come sua ossatura fondamentale di riferimento, l'esercito.
Ecco, mi scusi Remigio, la fermo un attimo, non vorrei forzare un aspetto della sua analisi, ma vorrei che lo chiarisse, perché mi sembrava molto interessante, anche originale. Sì. Cioè, lei sostiene che fondamentalmente alla base del sostegno dato a Morsi nelle elezioni, da quell'apertura di credito verso i fratelli musulmani, fosse sostanzialmente laica. Cioè no, non così segnata, cioè ovviamente segnata dal retaggio religioso culturale, però in qualche misura che guardava più alle possibilità della politica sociale dei fratelli musulmani che non all'identità religiosa.
Direi decisamente sì, soprattutto considerato che il popolo egiziano, sicuramente musulmano, ma con una grossa componente anche insomma di cristiani, sono circa il 10% i copti, su 90 milioni possiamo dire che 8-10 milioni siano di copti, e tra l'altro i copti hanno una buona presenza, una buona radicamento nella società, che magari non si sviluppa in grandi posizioni di potere politico, ma sicuramente in posizioni di potere economico molto consistenti. Un nome per tutti è quello di Sawiris, il tycoon delle telecomunicazioni, che ha anche avuto azioni di società italiane, dalla Wind alla Telecom e via di seguito. Allora, certo, la componente religiosa ha il suo ruolo, ma è sicuramente anche quella laica e quella proprio di necessità economiche ha avuto la sua importanza in questo successo di Morsi, considerato soprattutto che i fratelli musulmani fino al 2011, fino alla rivoluzione di Mubarak, hanno mantenuto un basso profilo entro certi limiti. Il massimo di loro successo politico era stato quando nel 2005 avevano conquistato nel Parlamento 88 seggi. Nel 2010, poi, quando c'erano state le nuove elezioni politiche alla fine del 2010, novembre-dicembre del 2010, avevano raggiunto così pochi seggi anche perché nel frattempo i giochi politici erano stati tutti impostati, erano state messe una serie di decreti e leggine che consentivano sul piano elettorale la distruzione di qualsiasi opposizione, tanto è vero che a quelle elezioni del fine del 2010 risultò stravincitore con 480, insomma 90 e passa per cento di voti e di seggi il partito di Mubarak, e in particolare a sostenere il figlio di Mubarak, Gamal, di cui si pensava, e il suo gruppo di affari, che si pensava avrebbe dovuto poi succedere al padre, o si preparava la successione al padre, proprio nel settembre del 2011, quando erano previste le nuove elezioni. E lì molti hanno visto anche l'origine della famosa rivoluzione del 25 gennaio del 2011, quando appunto proprio Mubarak e il suo gruppo furono contestati dalla popolazione, fino a che si arrivò alla deposizione e alla presa del potere per un anno dei militari. Consideriamo anche, per esempio, che nella vittoria di Morsi del 2012 c'era anche un anno di gestione del potere da parte di quello che si chiamava lo SCAF, cioè il Consiglio Supremo delle Forze Armate, e che aveva anche lì fatto una serie di strane cose, tanto per dirne una serie di processi a civili portati davanti ai tribunali militari nel numero di 12.000 rispetto ai 3.000 che c'erano stati nei 30 anni di potere di Mubarak. Quindi insomma le ragioni della vittoria di Morsi erano piuttosto complesse e complicate. Il popolo egiziano vedersi nuovamente un militare al potere dopo un anno di potere dei militari, nonostante appunto abbiamo detto che fu bassissimo lo scarto di voti, non avevano molta voglia, insomma, erano state represse tutte le libertà politiche, di opposizione e via di seguito, insomma erano stati arrestati i blogger che si opponevano ai militari, cosa che adesso sta succedendo di nuovo purtroppo, anche adesso ci sono una serie di esponenti delle opposizioni che vengono messi in prigione, che vengono arrestati, insieme poi alle sentenze terribili di morte a tutti i fratelli musulmani che vengono pescati in qualche modo con le mani vagamente o concretamente coinvolte in attentati o che si sospetta siano coinvolti in attentati.
Sì, il punto, Remigio, mi sembra un po' che, come dire, in questa polarizzazione dello scontro tra fratelli musulmani ed esercito e militari, tutte quelle istanze sociali di liberazione progressisti che sembravano aver avuto slancio dentro la piazza che rovesciò Mubarak, purtroppo rimangono schiacciate, e anche la morte dell'attivista socialista dentro gli scontri per l'anniversario della caduta di Mubarak passano necessariamente in secondo piano anche adesso nel nostro discorso.
Ma nella mia analisi è forte il riferimento e la componente agli aspetti economici della situazione. Voglio dire, se vogliamo stringere veramente all'osso la cosa, guardandolo da questo punto di vista, con questa premessa ovviamente, è che i fratelli musulmani stavano cercando di accaparrarsi tutte le possibili risorse dello Stato, i militari li hanno bloccati e adesso stanno facendo loro questa operazione. Ispirati da qualcuno, sostenuti da qualcuno, con l'appoggio di qualcuno all'esterno o all'interno, questo è difficile da capire. Ci sono molte voci, ci sono infatti appunto tutti i collegamenti esteri che il governo egiziano e il generale Sisi e il maresciallo Sisi stanno creandosi in tutto il mondo, anche in Italia, voglio dire, in Italia Sisi è stato ricevuto con grandi onori, è il primo presidente del Consiglio che è andato in Egitto dopo la presa del potere di Sisi, è stato proprio il presidente del Consiglio Renzi. È difficile capire esattamente in che direzione si stiano muovendo in questo momento i poteri egiziani. È sicuro che cercano di fare una politica il più allargata possibile, ma molto puntata anche al recupero di risorse economiche. Una per tutte è il progetto ad est del canale di Suez, o del canale di Suez, con l'allargamento che era già stato deciso, la creazione di un tratto alternativo per consentire un maggior transito più veloce delle navi che transitano nel canale di Suez. E poi tutto nella zona di Port Said e via di seguito dovrebbe svilupparsi una grande area industriale, una grande area anche con un'università e un polo di sviluppo che dovrebbe portare grandi vantaggi economici al paese, anche perché finanziato sempre con fondi che vengono dall'estero.
Va bene, Remigio, purtroppo guardi, la devo interrompere perché sono le 10.45 ed è scaduto il tempo a nostra disposizione. Mi rendo conto che i discorsi sono tanti e lunghi e non riusciremo certo a esaurirli questa mattina. Noi intanto la ringraziamo, le chiediamo brevemente se ha, come dire, vuole stringere su qualcosa, le diamo ancora un paio di minuti.
L'unica cosa appunto che vorrei concludere è che proprio questo, c'è una situazione estremamente incerta in cui dare dei giudizi definitivi sulla positività o la negatività di questo regime è abbastanza complesso, ci sono appunto lati positivi e lati negativi, bisogna solo vedere se, come diceva un collega accreditato egiziano, dopo questa fase di transizione che può durare 1 o 2 anni, il regime continuerà, il governo, il generale Sisi continuerà a usare soltanto metodi di repressione o riuscirà ad aprirsi sostanzialmente? Questa è la scommessa più grossa.